Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Allora, Satana ha difficoltà a convincere uno che legge fedelmente o riceve insegnamento solido, ha difficoltà a convincere che non sia vero. Quindi cosa fa? Una tattica. Lui cerca di screditare il messaggero. E oggi vogliamo leggere 2 Corinzi 3. Questa è solo un'introduzione a 2 Corinzi 3, che è Paolo. E Paolo che cosa fa? Paolo che si difende contro falsi insegnanti che stavano cercando di screditare Paolo, perché loro non potevano contraddire l'insegnamento di Paolo, non riuscivano. Quindi cercavano di screditare Paolo, perché se potessero far sì che la gente non avevano più fiducia in Paolo, quindi smettere di ascoltare. E questo era tutto guidato da Satana. Quindi con quello voglio leggere 2 Corinzi 3, da 1 a 3. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazioni da parte vostra? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne del cuore. I credenti di Corinto erano frutto del ministero di Paolo. Era Paolo che aveva predicato lì, era Paolo che aveva annunciato loro l'Evangelo, era Paolo e i suoi compagni che aveva insegnato loro per farli crescere. Quindi loro erano frutto della sua vita, del suo ministero. Dice: io non ho bisogno di lettere di raccomandazione per voi, voi siete la lettera di raccomandazione del mio ministero, voi siete la prova che Dio ha operato tramite il mio insegnamento, che quindi era da Dio. Dio ha scritto sul vostro cuore l'Evangelo, la salvezza in Gesù Cristo che ho predicato, e quindi che lettere di carta serve a voi? Voi siete la nostra lettera. Quindi lui si sta difendendo per dire: perché state ascoltando questi falsi insegnanti che stanno cercando di farvi non ascoltarmi? Paolo non aveva nessun desiderio di difendersi, era solo che rischiava per loro di non ascoltarlo. E ecco perché dice questo, perché non dice questo alle chiese che non avevano questi problemi. Una cosa che mi fa capire qui, se noi stiamo veramente seguendo Dio, abbiamo tutti doni spirituali. Cosa fanno i doni spirituali? Ricordate da 1 o 2 settimane fa? Cosa fanno i doni spirituali? Qual è il frutto se usiamo i nostri doni spirituali? Fa sì che gli altri vedano più di Dio. Fortifica la fede, può portare alla salvezza, o fortifica la fede e edifica. Quindi, se noi stiamo camminando nella verità, lo Spirito Santo si serverà di tutti noi, chi è veramente salvato e cammina nella verità, e tutti vedremo frutto dalla nostra vita. Tutti. Questo fa parte dei veri doni spirituali. Allora, non è che vedo ogni giorno, ogni cosa che faccio vedo subito il frutto, no. Però nell'arco degli anni vedrò chiaro frutto. Sentirò persone che mi dicono: grazie, grazie Dio, si sta servendo di te. Il tuo dono, io ho tante persone, ho menzionato oggi, ringrazio Dio per persone che mi danno ottimi consigli, perché sono da Dio e mi edificano. e mi dirigono come ministero e la mia vita è più dove Dio vuole. E quindi io vedo, quindi questo vedo frutto del loro ministero nella mia vita. Voglio dire questo. Poi Paolo va avanti, perché Paolo, pur cercando di difendersi, è il primo a dire, ma non vieni da me. Ascoltate, leggete il versetto 4 e a 6. Ora, questa fiducia noi abbiamo per mezzo di Cristo presso Dio. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Paolo prima dice, c'è il frutto della mia vita, voi siete quel frutto, ma poi subito dice, ma questa fiducia che Dio si serve di noi e produce frutto non viene da noi. È per mezzo di Cristo Gesù. Non che noi siamo capaci, ma è Dio che ci ha resi idonei. Cosa vuol dire rendere idoneo? Se hai qualcosa lo rendi idoneo, vuol dire non eri idoneo prima, ma lo adatti, lo aggiusti, lo fabbrichi, dipende cos'è, alla fine è idoneo quell'uso, giusto? Quindi rendere idoneo qualcosa, cosa vuol dire grammaticamente? Prendere qualcosa che non era idoneo e farlo diventare idoneo. E Paolo dice, Dio, il quale ci anche ha resi idonei di essere ministri del nuovo patto. E quindi Paolo qui, quello che lui stesso ha detto in 1 Corinzi 4, 7, vi leggo, chi infatti ti rendi diverso? E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? Ora, se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Ok? E quindi non dobbiamo vantarci quando Dio ci dà qualcosa e si serve di noi e produce frutto tramite noi. Sì, ma è Dio, quanto è importante non vantarci. Ma una cosa che a me aiuta tanto, mi incoraggia, mi trovo costantemente riconoscendo quanto non sono adeguato. Cioè, nessuno che non si trova nel mio ruolo si crederebbe quanto dico, Signore, non so cosa dire, Signore, come faccio? Signore, come devo fare? Cosa devo dire? Questo è la mia compagno fedele. Perché mi trovo davanti a situazioni, dopo situazioni, e dico, Signore, cosa devo dire? Però mi incoraggia moltissimo sapere che è Dio che ci rende idonei ad essere ministri del nuovo patto. È Dio. Il patto, il nuovo patto, questo è grande. L'opera che noi facciamo usando i nostri doni spirituali riguarda il nuovo patto. Di quello che so, questo terreno era un'azienda agricola 150 anni fa e anche 60 anni fa, uno dei più grandi e più ricchi della zona. Uno che era qui, che è nato, cos'era, 17 o 21, che ho conosciuto, un anziano 20 anni fa, mi ha detto che era 80 persone che lavoravano qui. È un bel po' di operai, una grande azienda. Non è più un'azienda. La terra è stato tutto venduto, era un altro, era altri, e non è più un'azienda. Tutto quello che era grande e imponente non è più per niente grande e imponente come azienda agricola, non è più un'azienda, ma era uno dei più grandi all'epoca. Quello che gli uomini fanno sparisce. Ma quando tu ti metti a fare con doni spirituali la tua opera, fa parte del patto nuovo che è scritto dallo Spirito Santo sul cuore, è qualcosa che dura. Adesso voglio leggere i versetti 7 ad 11. Questi versetti fanno un confronto fra la gloria che Mosè aveva e vedeva sul Monte Sinai che portava su di sé poi e la gloria di Gesù Cristo che noi annunciamo e che opera tramite la nostra predicazione. Gli uomini corrono dietro a falsa gloria. Leggo 7. Ora, se il ministero della morte, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito. Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Nel versetto 7 leggiamo la frase ministero della morte, che si riferisce ai 10 comandamenti. Ministero della morte, cosa vuol dire quello? Dio ha scritto i 10 comandamenti, Dio ha scritto su 2 tavole, ha dato a Mosè, portava giù la montagna, i primi 2 ha spezzato. E questi 10 comandamenti rivelano la santità di Dio e quello che Dio richiede da noi, però rivelano anche che non siamo capaci e perciò siamo colpevoli. Quindi è il ministero della morte, ci mostra che siamo colpevoli, siamo sotto la mano di Dio, la condanna alla morte eterna. Ministero della morte, annunciare i comandamenti vuol dire annunciare una sentenza di morte, che c'è già ma le persone non sanno. Allora, la legge di Dio era gloriosa. Anche se portava la morte, quanto più glorioso è il ministero dello Spirito che porta al perdono e alla vita eterna, che porta alla giustizia di essere giustificati in Cristo. Quindi la legge mostra la santità di Dio, è glorioso. L'Evangelo mostra la santità di Dio, la giustizia di Dio e la misericordia e l'amore di Dio. Quindi è molto più glorioso. La legge porta solo alla morte eterna. L'Evangelo porta alla vita eterna. I 10 comandamenti ci mostrano il nostro peccato. Romani 7. Paolo parla di se stesso prima della salvezza e dice: chiederemo dunque che la legge è peccato? Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti, non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Io non mi rendo conto quanto sono nel peccato finché non scopro la legge di Dio e poi scopro sono nei guai. Non è bello, ho detto a 2 persone ieri sera, non è bello all'inizio leggere la parola di Dio, mi fa capire quanto sono messo male. Mi fa capire che sono colpevole davanti a Dio, ma poi mi mostra la soluzione, come andare per un TAC, una resonanza, non so di avere niente, faccio per una sciocchezza e scopro un terribile tumore. Non è bella notizia, ma grazie a Dio che posso scoprire. Galati 3, 23-24 dice: ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. Quindi qui parlava della vecchia legge che era ministro della morte, la gloria era temporanea, il nuovo patto una gloria eterna. Noi abbiamo quello. Poi versetto 12, Paolo parla della speranza che ha come ministro dell'Evangelo. Egli sapeva che l'Evangelo viene da Dio. Sapeva che era potente di salvare, sapeva che lui era stato chiamato ad annunciare questo Evangelo, quindi aveva la speranza. Cosa vuol dire speranza nella Bibbia? Una cosa certa per cui devo aspettare. Paolo aveva la certezza, la speranza del suo ministero. Io so che il mio ministero porterà frutto. Io non so chi, predico a tanti, non so chi crederà, ma so che quello che faccio porterà frutto che dura. Questo dava a lui una grande franchezza. Tu sai che porterà frutto? Allora lo fai con una forza che non faresti se hai dei dubbi. Se uno non è convinto che produce, ah, va bene, provo, ma non so. Non provo con granché di cuore perché non è convinto. Quando no, so che funzionerà. Ok? provo con tutto il cuore. Paolo era così. Allora, i giudei a tempo di Paolo non capivano che Gesù era il Cristo, il Messia, come i giudei a tempo di Mosè non capivano che la legge solo mostrava il bisogno della grazia. Leggo 12. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Se tu leggi la Bibbia e non capisci che Gesù è il centro di tutto, se non capisci che la Bibbia serve per farci vedere i nostri bisogni di Cristo, se non capisci che Gesù è l'unico mediatore fra noi e Dio e che la salvezza aveva, che vuol dire porre tutta la fede in Gesù Cristo e che in Gesù solo c'è il perdono. Se si legge la Bibbia per cercare di capire i comandamenti, come devo fare, come devo fare, come devo fare, come devo ubbidire Dio, vuol dire che hai ancora un velo sul cuore. Hai un velo. Vedi la Bibbia come una serie di regole, di comandamenti. No, la Bibbia ha comandamenti che ci fanno vedere Cristo. Il messaggio della parola di Dio è che siamo peccatori, che la legge di Dio ci condanna, sì, ma che c'è Cristo, e in Gesù Cristo c'è il perdono. Questo è quello che vediamo quando Dio toglie il velo dagli occhi. Vediamo Cristo lì, davanti a noi. In Giovanni 5, Gesù parlava con i giudei, capi religiosi, e ascoltate quello che dice per quanto come leggevano la Bibbia. Vi leggo Giovanni 5, 39 e 40. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Voi leggete le scritture cercando di ottenere la vita eterna senza Cristo, ubbidendo. E non c'è la salvezza, solo in me. La Bibbia parla di me. Secondo Corinzi 3, leggo versetto 7, 17. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. La libertà. La libertà. Noi siamo schiavi del peccato. Siamo schiavi dei menzogni nella nostra testa. Siamo schiavi da ragionamenti falsi. In Cristo c'è libertà. Siamo schiavi della condanna. Siamo sotto condanna. In Cristo c'è libertà. Gesù dichiara, conosciamo benissimo, in Giovanni 8, 34, 6 a 6. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non rimane sempre nella casa. Il figlio, invece, vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Sarete veramente liberi. C'è un senso di credere che sono stufo delle regole, regole di casa, regole dello Stato, regole del lavoro, quello che è. Sono stufo. Voglio libertà. Non c'è libertà se non solo in Cristo Gesù. La vera libertà è in Cristo Gesù, essendo liberi dal peccato. In Giovanni Gesù dichiara che è il figlio di Dio, che può liberare. Nel nostro brano, secondo Corinzi 3, 17, Paolo dichiara che è la presenza dello Spirito del Signore che porta alla libertà. Vi leggo di nuovo. Ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore? Lì vi è libertà. Dov'è lo Spirito del Signore? Gesù è il Signore. Dove Gesù c'è libertà. Quindi sta dicendo la stessa cosa di Gesù in Giovanni 8:36. Questa libertà è dov'è lo Spirito del Signore? Dov'è lo Spirito del Signore? Dov'è lo Spirito del Signore Gesù? Dov'è? Giusto. Egli è nel cuore di chi riconosce la sua condizione, si aggrappa a Gesù, si ravvede e si pone la fede in Gesù per il perdono. Lì c'è lo Spirito di Gesù. E lì c'è la libertà. Poi dice, in versetto 18, e noi tutti, noi che abbiamo lo Spirito del Signore, e noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quando Gesù era sulla terra, la sua gloria era visibile o era nascosta? Era nascosta. Si vedeva piccole scintille, ma era nascosta, si è spogliata della sua gloria. Allora, per esempio, in Esodo 33, vi leggo due o tre versetti, in Esodo 33, Mosè, grande uomo di Dio, cosa ha chiesto a Dio? 33, 18, lui dice, De, fammi vedere la tua gloria. Volevo vedere la gloria di Dio. Mosè capiva la cosa più grande è di vedere la gloria di Dio. Quello soddisfa il cuore. Mosè voleva quello. In Esodo 19, 21, cosa leggiamo? 21. Monte Sinai, Dio doveva arrivare su Monte Sinai e dice, e l'Eterno disse a Mosè, scendi e avverti solennemente il popolo perché non si precipiti verso l'Eterno per guardare e molti non abbiano a perire. L'uomo non può guardare alla gloria di Dio. Nell'Antico Testamento era chiaro, l'uomo non può guardare alla gloria di Dio, morirebbe. Mosè stesso non fu permesso a vedere la faccia dell'Eterno, solo la schiena. In 1 Giovanni 3, 2, una promessa meravigliosa, che gioia, c'è gioia sapere questo, 3, 2, leggo da 1. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Lo vedremo nella sua gloria e noi saremo trasformati nella sua immagine e non possiamo concepire quanto sarà meraviglioso. E quindi Efesini 1:16 parla del fatto che Dio ci fa vedere quello che non possiamo vedere noi. Quindi in Efesini, leggo un brano che conosciamo molto bene, versetto 16 a 18 o 19. Non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere affinché, cosa prega? Il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione, quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia e la forza della sua potenza. E mi fermo là. Lui prega che Dio illumini gli occhi del cuore. Cosa vuol dire? Sta parlando di credenti. Prego che Dio, voi credenti, che Dio illuminerà gli occhi della vostra mente. Vuol dire che ancora non vediamo tutto. Vuol dire che ancora non vediamo tutto, c'è ancora da capire. Allora adesso leggo di nuovo versetto 18. Ora noi tutti contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Questo è incredibile, che se tu sei veramente in Cristo, Dio sta operando in te, che tu vieni trasformato di gloria in gloria. Sempre più vedi e sempre più sei assomigli a Gesù Cristo. Sempre più vedi la gloria e sempre più assomigli a Gesù Cristo. La vera vita cristiana produce crescita. Se non c'è crescita, è da preoccuparsi. Allora, non vuol dire che non è salvato una persona, ma vuol dire che c'è un grave problema. E devi rivolgersi a Dio. Se proprio non c'è crescita per niente, non c'è salvezza. Ma la vera salvezza produce crescita, una crescita che effettivamente diventa visibile. Non che da oggi a domani vedo, ma da oggi ad un mese dovrei vedere, da oggi a un anno dovrei vedere. E quindi la vera salvezza produce crescita, di gloria in gloria, sempre più. Quindi questo è Secondo Corinzi capitolo 3 nella nostra lettura. Ed io chiudo leggendo il capitolo, 18 versetti. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazioni da parte vostro? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta lettera da tutti gli uomini. Essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma su tavole di carne del cuore. Ora questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Gesù presso Dio. Non già che da noi stessi siamo capaci di pensare alcuna cosa, come da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale ci ha anche resi idonei di essere ministri del nuovo patto, non della lettera, ma dello Spirito, perché la lettera uccide, ma lo Spirito dà vita. Or se il ministero della morte, che era scolpito nelle lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata. Quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Se infatti il ministero della condanna fu glorioso, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso se messo a confronto con la più eccellente gloria. Perché se ciò che doveva essere annullato fu glorioso, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. E non facciamo come Osei, che si metteva un velo sul proprio volto affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora, il Signore è lo Spirito. E dove è lo Spirito del Signore? Lì vi è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Amen. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che tu ci hai aperto gli occhi a vedere questa gloria, a vedere la gloria vera in Gesù Cristo, la gloria dell'Evangelo, la gloria di un Dio che rimane giusto, che punisce il peccato, ma allo stesso tempo salva, perché punisce in Gesù Cristo, a posto a coloro che salva. E tu ci hai reso partecipe di questa gloria, se siamo in Cristo. Oh, ti prego che possiamo afferrare questa verità, che possiamo vedere la gloria, che possiamo riconoscere l'inganno di Satana, che possiamo non cadere con le sue macchinazioni, ma che possiamo vedere la verità, contemplare la verità, credere la verità e camminare nella verità, essendo trasformati di gloria in gloria nell'immagine del nostro Signore Gesù Cristo. Ti prego di fare questo. Ti ringrazio, Padre, è tutto per grazia. Non abbiamo nulla che viene da noi, è tutto per grazia. Aiutaci a svolgere il ministero del nuovo patto, perché tu ci hai reso idonei a questo, alla tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.